Grazie. Davide.
Puoi portare la finestra.
Allora,
sì, scordato portare la finestra.
Sulle stragi di Savona degli anni 70 e poi, riducendo i termini geografici, dall'Europa all'Italia, occuparci della situazione genovese. Poi Federico ci parlerà dell'attività dello spazio libero di Utopia e dovrebbe esserci anche un compagno del comitato d'accoglienza di Multedo che dovrebbe parlarci dell'esperienza, è arrivato, dell'esperienza diciamo di questi giorni qua.
Inizio dicendo che il mio intervento non sarà sulle stragi di Savona, che purtroppo non ho potuto preparare io.
Ma quello che volevo proporre è, diciamo, di fare un'analisi un po' più generale sullo sviluppo storico della destra in Italia dalla fine del fascismo in poi, e quindi di conseguenza proporre una riflessione di dibattito su questo. Cioè, noi abbiamo avuto il ventennio fascista, che è stato storicizzato con la lettura crociana della storia come una parentesi della storia politica del nostro paese, no? Che si chiuse improvvisamente con la nascita della Repubblica. In realtà l'elemento di analisi che va compreso è anche dal fatto che dal 46 in poi è rimasto un conflitto interno. Questo conflitto interno è dato soprattutto dal fatto che le principali cariche e organi dello Stato a livello istituzionale erano ancora occupate da quelli che erano i funzionari fascisti. Basti pensare che nel 47 dei 64 prefetti di primo grado e di secondo grado e dei 241 viceprefetti, quelli che non avevano nessun passato con l'ingranaggio fascista erano soltanto due. Quindi l'elemento dello Stato, è una caratteristica che si è mantenuto poi fino a un certo periodo della storia repubblicana. I fascisti invece, come parte politica nel panorama politico italiano, sono rinati nel 1946 col movimento sociale, come tutti sappiamo, e hanno avuto varie stadi di sviluppo, però hanno mantenuto una definizione e una costante storica che è quella dell'anticomunismo. E di conseguenza l'ascesa dell'MSI in un paese che comunque aveva una cultura di destra a livello popolare e di massa, che era abbastanza diffusa, però dove la gente non votava quelli che erano poi gli ex fascisti o i fascisti rivisitati in chiave diversa. Questo ha portato soprattutto nel 60, quando ci fu l'appoggio dei fascisti al governo Tambroni, li scaraventò fuori da quella che era la scena politica. E quindi, se noi storicizziamo tutta quella parte, si arriva al 69, dove c'è stato proprio un cambio di direzione politica all'interno del movimento sociale, e arriva come segretario Giorgio Almirante, e si apre anche tutta quella fase della destra radicale italiana che ha delle eredità storiche ancora oggi, come avete evidenziato negli interventi precedenti. E quindi c'è tutta quella riscoperta della tradizione, del senso di identità nazionale, con l'apertura di nuove organizzazioni come sono Terza Posizione, Ordine Nuovo in particolare, che al di là delle attività eversive e anche della provata partecipazione nelle stragi che sono avute in questo paese, riscopre anche tutto quell'elemento identitario del fascismo, che ha come riferimento quelle espressioni culturali come Evola o Mircea Eliade e gli intellettuali europei di stampo reazionario e nazionalista. Quindi, in tutto questo, questo blocco culturale egemonico all'interno della destra, in qualche modo ha un suo sviluppo fino al 94. Fino al 94, quando c'è stata la famosa svolta di Fiuggi, il movimento sociale finisce e rientra tutto in qualche modo nel carrozzone berlusconiano. Questo secondo me è un passaggio importante da analizzare, perché adesso Berlusconi sta cercando di tornare sulla scena politica attuale, però tutto il periodo in cui lui è stato al governo e il periodo che ha caratterizzato la sua ascesa ha portato avanti anche un blocco politico che comprendeva tutti gli eredi della destra italiana, e la cultura politica era anche quella in qualche modo. E quindi è un elemento che secondo me va portato alla discussione. Allo stesso tempo va anche compreso, cioè, con la fine di Berlusconi nel 2011 finisce anche questa cinghia di trasmissione fra una destra che si dice moderata, però che continua a mantenere rapporti con tutto l'arco dei post-fascisti e degli ex-fascisti e della destra radicale in generale. E va anche compreso, secondo me, come nel passaggio di democrazia che c'è in questa destra, cioè della fine della democrazia moderna intesa come prodotto della storia del conflitto di classe, e di questo passaggio nuovo delle forme politiche, come si inseriscono oggi le forze fasciste e le forze reazionarie, perché cambiano proprio gli assetti democratici in questo senso. E allo stesso tempo quello che va riconosciuto, secondo me, è che la storia della destra italiana non ha mai rinnegato in qualche modo le sue origini, no? Mentre tutta la storia della sinistra del PC ha cercato di fare il possibile per cancellare quello che è una realtà storica del passato, scaricando su quelle che sono le organizzazioni della sinistra anticapitalista un peso di immaginario che per me è enorme. Io chiudo e volevo portare solo questo spunto di riflessione.
Io rilascio il tuo discorso delle istituzioni, praticamente, personaggi importanti.
Però, Davide, scusa, finiamo il giro, perdonami, finiamo un attimo il giro delle relazioni con Federico e col compagno del comitato da politica, poi dopo apriamo il dibattito che sicuramente sarà la parte più
scusa.
Vabbè, io diciamo non sono sicuramente preparato come chi ha parlato prima di me. Mi scusa anche per un attimo la mia assenza. E diciamo che di base ho provato un po' in poche righe a quello che potrebbe essere visto come il nocciolo della questione, in maniera più stringata, anche senza troppe parole. E è un parere abbastanza, cioè sono parole abbastanza personali e che possono essere condivise o meno, e anzi spero che portino anche un po' di incipit alla discussione. E premetto che una cosa che volevo dire è che secondo me poi il fascismo non è tanto da vedere come un problema politico, perché credo che poi sia più che altro dalla sua nascita, un po' il suo sviluppo, è partito comunque da un'espressione molto ridotta di quella che poteva anche essere una parte di sinistra socialista, che trae anche la forza da anche all'inizio, soprattutto ha tratto molto forza da quelle che erano le istanze più popolari, e che in qualche modo ci sono state strappate e riscuotono ancora tutt'oggi in alcune visioni, in alcune parti, in alcune espressioni sono molto richiamate, diciamo, della destra sociale. Per cui molte volte secondo me il fascismo nasce poi anche da quelle che sono le nostre mancanze come compagni e come compagne, di una forza e di un progetto che possa essere definito rivoluzionario nel tentare di creare nuove forme di vita. E da solo leggo perché sennò poi mi dilungo troppo. Il fascismo è davvero un cancro? Parebbe più un accessorio, una camicia nera che calza sempre bene. E sono passati 95 anni dalla marcia su Roma. Eppure questo modello, con opportune modifiche e rattoppature, appare affascinante a non pochi occhi. Ma di chi sono questi occhi? Reduci del passato, che accondiscendenti o meno sono stati influenzati dal vivere il fascismo, che soffocava ogni aspetto del vivere. Giovani che gridando «me ne frego» sputano in faccia alla società il loro disgusto, il loro odio, o semplicemente lo fanno per goliardia, per appartenenza a un gruppo. Poi ci stanno quelli che sono abbastanza intelligenti e sfruttano la situazione in maniera molto personale per costruire carriere politiche e attività imprenditoriali. Questo per esempio, come è noto, i cosiddetti fascisti del terzo millennio, che da una questione di sottocultura musicale poi hanno anche, cioè Iannone stesso ha creato un po' quella che è l'immaginario del partito cosiddetto Casa Pound, e poi alcuni loro esponenti hanno creato appunto attività imprenditoriali come la casa di vestiti abbigliamento Pivert di Polacchi, noto esponente di Casa Pound Roma, per esempio. Quindi, se il pericolo nero è determinato nei fatti dagli accoltellamenti e pestaggi, non dobbiamo farci offuscare la mente dalla polvere che la violenza di strada alza. Se ci dovessimo soffermare a questa espressione, per risolvere il problema non serve che sapere chi sono, dove stanno e organizzarsi di conseguenza. Per un'analisi politica, comprendere da chi sono usati e per quale scopo ci potrà aiutare a concentrare meglio i nostri sforzi nell'arginare la loro avanzata. Farsi prendere dalla paura dell'emergenza, tralasciando il nostro percorso verso la libertà, è il più grande regalo che possiamo fare. Veramente proprio poche righe e non voglio lasciare spazio poi alla discussione.
Grazie a Federico, lascerei parola al compagno del Michelo.
No, dobbiamo anche registrare.
Grazie,
se lui era poco preparato, noi siamo messi molto peggio. Non ho preparato assolutamente niente. Possiamo raccontare un po' come è nato il comitato di quartiere. Banalmente a settembre. Non so se la conoscete la storia, comunque a settembre esce la notizia che l'associazione Migrantes prenderà in gestione l'ex asilo di Multedo, in cui andranno ospitati 50 richiedenti asilo. Altro gioco di parole. E immediatamente è arrivata la risposta del quartiere, molto così, molte persone del quartiere, e la prima risposta è stata proprio di pancia, per cui non c'è stata vergogna nel dichiarare che di fatto non volevano i negri sotto casa, non c'è stata vergogna nel dire non li vogliamo perché porteranno stupri, violenze, ne hanno dette di ogni. Vecchiette di 70 anni terrorizzate, pare, all'idea di essere violentate in mezzo alla strada. E la cosa brutta fino a quel momento, nelle prime settimane, è che l'unica voce che è emersa è stata la loro, per cui su tutti i giornali si parlava solo ed esclusivamente per il comitato, del comitato del no, per cui è nato in maniera bizzarra anche un po' un incontro fra varie parti che si stavano singolarmente domandando: ma che davvero, cioè esce solo la loro voce, ma ci sono solo loro? E quindi niente, ci siamo incontrati, c'è stata una prima assemblea in cui chi è che c'era?
Io ero casa malato.
Ecco. Vabbè, insomma, qualcuno di Utopia, qualcuno da altri spazi o dalla Puritta, gente di Sant'Egidio, gente semplicemente così, di provenienza anche semplicemente cattolica, per cui che trovava inaccettabile un, una risposta simile dal quartiere. E quindi si è formato questo comitato. Poi cosa è successo?
È successo che dopo le prime proteste dei cittadini si è avvicinata a Casa Pound. Casa Pound è stata inizialmente respinta dal comitato di quartiere di Multedo. Tuttavia sono iniziate a capitare determinati episodi. Avviene la prima fiaccolata, il giorno dopo compare una bellissima foto di Casa Pound a fianco dei cittadini di Multedo contro l'invasione dei neri. Avviene che quando iniziamo a proporre delle iniziative noi come comitato, iniziano a comparire bigliettini nel quartiere di Multedo che tendevano a destabilizzare ancora di più l'ambiente. Noi ancora tre settimane fa abbiamo fatto un'assemblea pubblica in cui ha partecipato anche il comitato del no, chiamiamolo così, di Multedo. L'assemblea è andata benissimo, ci fanno i complimenti per come era stata condotta, ci invitano allora all'assemblea di quartiere che sarebbe avvenuta due giorni dopo. Il giorno dopo compare il biglietto a Multedo atto proprio ad alzare gli animi. Un biglietto che diceva: stiamo organizzando una controdimostrazione rispetto all'assemblea del comitato del no, ci raduniamo dove sapete voi, puntini puntini puntini, cito letteralmente, non vogliamo scontri fisici, chi vuole fare tafferugli stia a casa, però non è scontato che non ci sia comunque uno scontro fisico. Un bigliettino senza senso, non firmato, ed era già la seconda volta che capitava un evento del genere. E lì ti domandi chi è che sta facendo questo e perché. Poi nessuno ha la risposta vera, tutti ci siamo dati più o meno la stessa risposta, nel senso Casa Pound è stata respinta, Casa Pound sta mettendo piede con sempre più forza a Genova, Casa Pound e tutti i movimenti di destra, di estrema destra, e qua a Ponente gli manca. Qua a Ponente stanno su Al Ciappo ogni tanto, vanno a portare i pasti, vanno a portare alimenti alle famiglie povere, però non hanno una sede in cui incontrarsi. In questo momento ce l'hanno in centro, ce l'hanno a Levante, e noi la risposta che ci siamo dati è che sono i fascisti che vogliono tenere alto il livello così da potersi infilare senza problemi al primo evento che capiterà, perché come è normale che sia, se i ragazzi diventeranno 50, se ne arriveranno altri, una qualunque fastidio alla vecchietta per una cavolata succederà, e loro lì avranno il terreno fertile per arrivare e mettersi qua con tutti i loro vessilli, bandiere, e iniziare a fare attività. Noi, oltre alla questione dei migranti, che è stato il primo punto più importante, cioè occuparci, pensare a questi ragazzi, a come venivano ospitati, a quali erano i loro desideri, il secondo compito del comitato è proprio evitare che ci siano rigurgiti fascisti a causa di questo.
Che comunque non... cioè, ci sono, è evidente, abbiamo partecipato alla loro assemblea pubblica, abbiamo fatto due interventi, entrambi contestati, non ci hanno comunque concesso di parlare come noi, abbiamo invece lasciato spazio a loro. E banalmente sembrava un'assemblea così di normali cittadini, il problema è che l'impressione che mi dà è che ci sia una fascistizzazione così quasi anche inconsapevole. Loro si offendono, gli abitanti di Multedo sono molto incazzati sul fatto che gli è stato dato dei razzisti e dei fascisti, quindi non credo che sia un problema solo relativo a Casa Pound e a tutte queste altre realtà, l'altazione eccetera, è un problema proprio che la gente comune, fra virgolette, anche per strada volantinando, una signora mi ha detto: no, ma io ho sempre votato a sinistra, io sono di sinistra, però poi c'è questo però, che i migranti sono un problema, sono un accollo, sono paragonabili a Multedo, al petrolchimico. Quindi a me fa un po' più impressione questo livello così basilare di fascismo, che è completamente inconsapevole. ed è molto complicato. Io dopo l'assemblea pubblica ho parlato per un'ora e mezza con una persona di Multedo che è fondamentalmente di Casa Pound, e perché prima mi ha insultato durante il mio intervento, dopodiché è venuto a scusarsi e a... no, non ci stava a provare. E dai. È venuto a scusarsi, a tentare di instaurare un dialogo, no? Far vedere che in fondo abbiamo dei punti in comune, che lui non è proprio d'accordo su tutto con Casa Pound, infatti lui non è tesserato. Dopodiché... Mi sembra che rispetto all'inizio si stia seguendo una parabola di, in questo caso proprio di tentare di rendere più accettabile il loro discorso. Questa persona inizialmente appunto aveva palesato la sua posizione dicendo: io abito in un giardino a fianco al giardino a fianco a quello dell'asilo, sono preoccupato, venite a salvarmi, non possono venire i negri qua perché mi violenteranno moglie e figlia, e ne ha dette di tutti i colori. Dopodiché c'è stata un'organizzazione tale all'interno del loro gruppo, del loro comitato, per cui ora tenteranno sempre di farsi vedere come delle povere vittime, no? Sono i poveri italiani del povero quartiere sfigato che nessuno ascolta, ma loro sono per l'accoglienza, ma per un altro tipo di accoglienza che non è ben chiaro effettivamente quale sia. Ti dicono un'accoglienza diffusa, ma poi qualsiasi cosa gli proponi fondamentalmente non gli va bene, l'importante è non uscire di casa e non trovarsi il negro davanti. Questo secondo me è abbastanza preoccupante, perché qualsiasi cosa tu dici, qualsiasi punto di contatto cerchi, anche parlando per un'ora e mezza con uno di Casa Pound, pigliandoti delle botte di freddo, cioè poi alla fine fondamentalmente non serve a niente. Dall'altra parte ti dicono: ah, che bello che abbiamo parlato, ma fondamentalmente non so quanto abbia portato, non so neanche quanto possa servire uno scontro diretto nell'altro senso. Per cui a me si preoccupa questa organizzazione così, diciamo, alla Casa Pound, ma mi preoccupa molto di più questa massa che va dietro alla Lega, che fondamentalmente è un partito di estrema destra.
Vi aggiungo questo: nel corso delle settimane, l'ultimo mese e mezzo, vari partiti politici non solo si sono avvicinati alla questione un po' per propaganda, un po' per cercare di trovare una soluzione, alle volte il comitato, una parte del comitato da udienza, tra virgolette, comunque incontra regolarmente gli esponenti di Lega Nord e Fratelli d'Italia, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia in comune sta seguendo come avvocato la causa sul testamento della contessa Bobonia relativa all'asilo, e si sono scelti Fratelli d'Italia e Lega Nord come interlocutori. Non accettano altri tipi di interlocuzione, ripeto, sia dei partiti che fuori dei partiti, e questo ti fa anche capire poi qual è, per quanto non lo dichiarino, qual è in realtà la loro idea. Molti si mascherano dietro la scusante dell'asilo, però se il problema fosse solo e soltanto l'asilo, allora vai a parlare dalla persona più di sinistra alla persona più di destra, basta che ti dia la soluzione sull'asilo. Se invece parli soltanto con una determinata parte, vuol dire che il problema non è l'asilo, il problema è l'accoglienza, il problema sono i migranti. E loro questo però non hanno il coraggio di ammetterlo pubblicamente, perlomeno non in un determinato modo.
E poi si sono un attimo ripuliti.
Esatto.
Solo una cosa, per esperienza di quest'estate, purtroppo ho una pancia che hanno, è un mal di pancia di tanta gente ormai, che sta prendendo, sembra che stia uscendo fuori proprio la parte reazionaria, la vecchia parte piccolo fascista di tante persone. Noi abbiamo avuto l'esperienza quest'estate con dei nostri cari amici, da dover andare via di casa perché altrimenti da mettere le mani addosso. Gente che ha sempre fatto dei discorsi normali e che gli è partito un embolo contro i negri, promimiti, però proprio discorsi di, come si dice, di pancia, ed è quello il preoccupante.